Sono Natalia Cangi, sono la Presidente della Commissione di Lettura del Premio Pieve Banca Toscana e anche Vicepresidente della Fondazione Archivio Diaristico Nazionale. L'archivio è una fondazione che nasce nel 1984 da un'idea di Saverio Tutino, che è un giornalista e scrittore che a un certo punto si è trovato proprio in queste zone, nella Valtiberina toscana, e con quest'idea appunto di raccogliere la memoria degli italiani. Per cui la prima immagine che è venuta in mente a Saverio Tutino, quando ha pensato a questa sua creatura, era appunto quella di creare una banca della memoria. E questo binomio poi in realtà finanziario, ma anche proprio di raccolta di testimonianze, si è verificato subito l'anno dopo, nel senso che una banca ci assiste in quella che è la nostra vetrina, che è il Premio Pieve Banca Toscana. Appunto, da 21 anni la Banca Toscana è il nostro sponsor del premio. Parlo del premio per dire che il premio è una delle attività dell'archivio, perché l'archivio vive tutto l'anno, mentre il premio si consuma proprio in 3 giornate, ma in realtà quello che la commissione locale di lettura fa per il premio è un lavoro che parte dall'ottobre di ogni anno e si conclude a giugno dell'anno successivo. Quindi è un lavoro impegnativo che è fatto di riunioni settimanali dove si discutono i 150 testi che concorrono all'edizione del premio di quell'anno. Appunto. Possono concorrere tutti coloro che hanno una memoria, un diario, una raccolta di lettere e certamente non possono concorrere chi diciamo fa opere romanzate, quindi non ammettiamo romanzi, non ammettiamo raccolte di poesie al concorso, voglio dire. Quello che ci interessa a noi è proprio raccogliere la scrittura di sé, quanto più vera e quanto più immediata e quanto più sentita, cioè quella scrittura che risponde proprio a un'esigenza, a un messaggio che deve essere comunicato. Questa è la vera forza dell'archivio, perché poi in realtà il premio ci permette di farci conoscere, no? Soprattutto i primi anni, testate giornalistiche, televisioni anche di interesse nazionale si sono avvicinate a quello che è questo osservatorio proprio sulla storia. È un osservatorio sulla storia del Novecento, perché comunque la gran parte delle testimonianze che sono qua dentro parlano della prima guerra, della seconda guerra mondiale, del periodo fra le due guerre, del grande capitolo dell'emigrazione, parlano delle donne, di come si raccontano, parlano della scrittura di sé. Quindi qua dentro c'è un po' tutto. Se uno vuole andare a raccogliere storie che parlano di cibo, il cibo è presente in quasi tutti i diari, è presente prima per fame, nelle guerre e oggi è presente nelle malattie di buona parte, no? Dei giovani che comunque hanno un confronto con se stessi, quindi bulimia, anoressia, e quindi per qualunque argomento noi abbiamo una risposta. Quindi da qui si può capire perché. Dicevo che l'archivio vive 365 giorni all'anno, vive nelle tesi di laurea, vive nelle ricerche, vive nelle raccolte antologiche che da qualche anno stanno nascendo. Noi stiamo lavorando e credo che vedranno la luce proprio nel 2007 una raccolta antologica sul Novecento che verrà edita dalla casa editrice Il Mulino e avrà proprio come denominazione il fatto che vogliamo raccontare il Novecento e scruteremo la totalità dei testi che sono qua dentro. Io personalmente sto lavorando al periodo che va dal 1943 al 1945, quindi storie che parlano della guerra contro, se vogliamo, e per dare un numero sono oltre 600 le storie che trattano di questi soltanto di questi 2 anni. Poi certamente ci sono i grandi temi, appunto, la guerra, la famiglia, l'amore. Questi sono i grandissimi temi e l'emigrazione ovviamente. Il capitolo dell'emigrazione, se si considerano anche i viaggi, no? Che sono l'ultima parte di una certa emigrazione, quella dei nostri giorni, quindi i viaggi anche della solidarietà, i viaggi delle organizzazioni non governative, consta di oltre 700 testi, forse 800. Quindi questo la dice lunga sul tipo di percorso che viene fatto fatto su ogni singolo versante. L'immigrazione raccoglie storie straordinarie di fine Ottocento, quindi scritture grezze, sporche se vogliamo, dove, non c'è, dove si litiga continuamente con l'italiano, ma raccoglie anche storie straordinarie dell'oggi, quindi storie di persone che invece hanno raggiunto un grado culturale molto elevato, di intellettuali che vanno alla ricerca di qualcos'altro. Quindi per dire quanto è vasto l'orizzonte delle testimonianze che vengono raccolte qui. Ci sono tantissimi sono i manoscritti originali che noi raccogliamo, un numero impressionante che supera le 700 unità, insomma credo che è un numero che potrebbe fare invidia veramente a qualunque istituzione. Stiamo lavorando anche per questo, nel senso che il nostro prossimo obiettivo ambizioso sarà quello di fare un museo del diario, in modo tale che poi queste testimonianze siano visibili nella loro forma originale. Cioè abbiamo dei manoscritti straordinari della fine dell'Ottocento che possiamo mettere veramente a confronto di donne che hanno vissuto in quel periodo, quindi le classiche lettere che venivano scritte all'amato, dove la scrittura veramente riempie ogni millimetro del foglio, perché addirittura si assiste a una scrittura in diagonale, era proprio tipica di quel tempo e nascondeva da un lato la necessità di risparmiare la carta, ma dall'altro nascondeva anche quel vincolo di segretezza che molte storie raccontano. Oggi con la stessa bellezza si raccolgono testi che, dove invece l'immagine proprio iconografica che si vuol dare di sé passa attraverso disegni, passa attraverso foto, passa attraverso elementi che aggiungono qualcosa al testo, quindi fanno sì che questi manoscritti poi siano veramente una fonte di ricchezza per chi li legge, ma anche per chi li guarda, per chi li osserva. Questo è chiaramente l'obiettivo del Museo del Diario. E non solo, ovviamente, noi ci teniamo che questa nostra iniziativa venga conosciuta dal maggior numero di persone possibile. Abbiamo pensato ai blog e ai diari online, in realtà abbiamo anche dedicato un numero della nostra rivista, del semestrale Prima Persona, proprio che tratta proprio della scrittura, no? Quindi abbiamo cercato di analizzare la scrittura da quelle che erano appunto le forme elementari di scrittura per arrivare alla forma di scrittura per eccellenza che coinvolge i giovani di oggi. Noi qui forse siamo un po' carenti, nel senso che raccogliamo scritture di giovani, questo sì, però non riusciamo ancora, proprio per una questione di mezzi, ma anche di persone che possono lavorare a questo scopo, a diciamo creare proprio un collegamento più diretto con i blog. Nel senso che a me, io leggo da 15 anni, quindi lo posso dire con quasi con assoluta certezza, ci sono scritture di ventenni ovviamente, che anche quest'anno tra i 10 finalisti si assistono comunque a scritture di persone che hanno avuto 20 anni negli anni 80, negli anni 90 e comunque abbastanza vicine a noi, però in realtà quello che ci manca è proprio il dato dell'ultima generazione, cioè quello legato appunto ai blog. Non si esclude niente, nel senso che noi abbiamo anche fatto negli anni delle campagne proprio dirette ai giovani, sui giornali dei giovani, per cui cercando proprio di aprire quella porta, e sono arrivati anche dei testi interessanti e forti che raccontano proprio di una individualità, di una centralità dell'individuo rispetto a tutto il resto. Cos'è che caratterizza questi testi? Prima ci confrontavamo con testi dove c'erano i grandi avvenimenti, quindi guerre, migrazione, separazione. Ora ci si confronta, e io sono molto felice di questo, con testi che invece hanno l'individuo al centro di una storia. Magari questo stesso individuo riesce a tenere fuori il resto, ma ci fa vivere la sua essenza. E sono anche testi più difficili da valutare, perché comunque entrano in gioco tutta una serie di fattori che non sono quelli dell'oggettività, della veridicità storica, se così vogliamo. Però sono anche quelli dove noi siamo più esposti, anche come persone che leggono, che valutano questo straordinario materiale umano.